Questa è la seconda puntata che registriamo separate, quindi non nella stessa stanza, bensì a molti chilometri di distanza, perché io ti chiamo e tu sei a Londra per la Fiera del Libro di Londra.
Sono alla Fiera di Londra, che è uno degli appuntamenti più importanti per chi fa il mio lavoro, e forse l'abbiamo già detto in qualche puntata passata, però le fiere dei libri servono a quelli come me e in generale a editori, agenti, scout, a fare del business, si può dire, cioè a incontrarsi, a parlare di libri, a comprare e vendere soprattutto dei diritti, che insomma è in queste sedi che ci si vede e si fanno anche delle vere e proprie aste, che sono insomma eventi abbastanza entusiasmanti, quando un titolo ad esempio è molto anticipato e si vuol vendere anche questo. Vediamo, adesso siamo all'inizio, quindi ancora non ho il polso molto della situazione. Quando uscirà la puntata di Comodino, in realtà la fiera sarà finita, però insomma è sempre bello e per me sono giorni molto intensi, perché di fatto sto dentro una grande stanza piena di tavoli a parlare tutto il tempo di libri, che però è una cosa che, come è evidente, ci piace fare.
Però in appuntamenti brevissimi, o sbaglio?
Mezz'ora l'uno, si organizza il calendario, ci si fa un'agenda nei mesi precedenti, si comincia molto presto in realtà, uno pensa che, vabbè, invece sono tipo 2 o 3 mesi che già ci scriviamo fra agenti e editori per prendere appuntamento, e si riempiono questi 2 giorni e mezzo di incontri con un sacco di appuntamenti, e la fiera dura questi 3 giorni, quindi dal martedì al giovedì a ora di pranzo, però quindi siamo liberi, e in questi 2 giorni e mezzo si fa veramente, si chiacchiera molto, e con l'obiettivo appunto di vendere per quanto mi riguarda, ma anche di cercare titoli nuovi.
Quindi per chi magari conosce il Salone del Libro di Torino, che è la più importante fiera libraria italiana, bisogna forse specificare che è un evento un po' diverso, giusto?
Allora, in realtà anche al Salone di Torino c'è un centro dei diritti, un rights center, quindi volendo gli appuntamenti professionali si fanno anche lì. Io purtroppo da un po' di anni, cioè purtroppo ma anche insomma con piacere, faccio solo questo tipo, cioè le fiere le vivo solo così. Io non so cosa succeda tra gli stand, non so cosa succeda nei padiglioni principali.
Non vieni a sentire le presentazioni e le conferenze che...
No, sono spesso murata dentro un centro agenti e in questa serie di incontri, con la speranza di poter dire la frase che dice Sandra Bullock in un film abbastanza sciocco che si chiama Ricatto d'amore, con appunto Sandra Bullock e Ryan Reynolds, uno dei Ryan che non mi ricordo mai quali sono.
Cioè, mi stai dicendo che esiste un film, una commedia romantica ambientata durante una fiera del libro?
Allora, non proprio durante una fiera del libro, però Sandra Bullock interpreta un agente letteraria o un editor, forse, adesso non mi ricordo, che perde il visto lavorativo e rischia quindi di dover lasciare gli Stati Uniti e il suo amato lavoro nell'editoria, quanto canadese, mi pare. Perché ha lasciato il paese per andare a Francoforte alla Bookmesse, perché rischiavano di perdere Don DeLillo, qualsiasi cosa significhi. Quindi i diritti di Don DeLillo vengono salvati da Sandra Bullock in Ricatto d'amore.
Questo film lo voglio recuperare e grazie.
È per questo che io faccio questo
lavoro. È l'ispirazione. Vabbè, grazie in ogni caso per questa spiegazione che ci hai fatto da Londra. Direi che adesso possiamo passare a parlare dei libri che abbiamo letto nell'ultimo mese. Io sono Ludovica Lugli e ho letto Pulsar e Vubinda di Aldo Nove, pubblicati dal Saggiatore.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Sharon e mia suocera di Suad Amiri, pubblicato da Feltrinelli.
Questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino. A proposito di professioni editoriali come l'agente letterario, che poi è il tuo mestiere, per chi ascoltando Comodino si è incuriosita o si è incuriosito su questo ambito, segnalo subito che sono ancora aperte, ora che stiamo registrando e anche fino al 20 marzo, le iscrizioni per la seconda edizione delle 10 lezioni sui libri, un ciclo di incontri organizzato dal Post per chi vuole capire meglio come funziona l'editoria. Sono incontri online e ci sarà anche un incontro dedicato proprio al lavoro dell'agente letterario con Maria Vittoria Puccetti, che è un'agente letteraria della Italian Literary Agency, ma non solo, ci saranno anche altri ospiti.
Beh, tra questi ho visto Federica Manzon, direttrice editoriale di Guanda, Antonio Sellerio, che è l'editore di Sellerio, Martina Testa, editor e traduttrice della casa editrice Sur, e gli incontri si possono seguire in diretta con la possibilità di fare domande anche in chat ai docenti o anche in differita, rivedendo le registrazioni poi in streaming.
Sì, esatto. Tutte le informazioni più pratiche poi le trovate in un link che mettiamo nella descrizione di questa puntata. Aggiungo soltanto un'ultima cosa, cioè che per le persone abbonate al POST, che sono poi le stesse persone che ci permettono di fare questo podcast, quindi grazie, come al solito, c'è uno sconto. Bene, e con questo fine del piccolo spazio pubblicità.
Ma invece, parlando dei libri che abbiamo letto questo mese, comincerei con Aldo Nove, che è un autore che io devo dire non conosco molto, non ho mai letto un libro di Aldo Nove, ma mi ricordo invece di aver letto delle cose da un'antologia che immagino citerai perché è piuttosto famosa, però vediamo se ho ragione e se mi ricordo bene.
Sì, immagino che l'antologia a cui fa riferimento sia Gioventù Cannibale,
esatto.
Una raccolta di racconti scritte appunto da autori diversi, che venne pubblicata nel 1996 da Einaudi Stile Libero e che di fatto diede il nome a questo gruppo di autori e anche in realtà ad altri che non furono pubblicati in quella raccolta e che divennero noti come i Cannibali. Non ho mai capito sinceramente se questo nome fosse più un'etichetta, diciamo, creata artificialmente da Einaudi, un po' come vennero create le Spice Girls, per intenderci, e dai giornalisti che poi scrissero di questi autori, oppure se effettivamente quel gruppo di persone aveva creato un movimento artistico. Sicuramente avevano delle affinità sia per i temi di cui scrivevano e soprattutto per il modo in cui scrivevano. Di recente, peraltro, uno di questi cannibali, appunto, anche se non faceva parte della raccolta, Tiziano Scarpa, ha rievocato in un'intervista con Lucy, il sito di contenuti culturali diretto da Nicola La Gioia, ha detto che sicuramente alcuni degli autori che fecero parte di questa raccolta e che poi vennero chiamati cannibali erano accomunati dal fatto di aver messo insieme degli elementi modernisti, quindi che si riallacciavano anche a una grande corrente letteraria del Novecento, a cose invece un po' più pop. Poi però all'epoca si parlò molto invece dell'aspetto pulp di questi racconti, perché molti effettivamente ricordavano film come quelli di Quentin Tarantino, che con scene a volte addirittura splatter. Sto continuando a usare delle espressioni che magari potrebbero risultare poco chiare a qualcuno, ma sono anche difficili da riassumere, perché tu come descriveresti qualcosa di pulp?
Beh, guarda, io mi ricordo che il racconto di Aldo Nove, dentro quella raccolta che citavi, c'erano dei peni tagliati, insomma era una cosa abbastanza, in effetti pulp ha a che fare un po' con il sangue e anche con l'ironia, però forse, cioè mi verrebbe da dire che sta lì in mezzo, ecco, che non è solo cruento ma è anche, c'è una sfumatura di ironia dentro al sangue che racconta.
Sì, l'espressione pulp deriva dalla carta di cattiva qualità fatta appunto con la polpa degli alberi, dei fumetti, delle riviste scarsa qualità che venivano vendute negli Stati Uniti nel Novecento.
Ah, vedi, non lo sapevo.
Credo di sì, dovrei farmi un fact-checking forse, però sono abbastanza convinta.
Vabbè, ha un suo senso comunque.
E quindi appunto fa riferimento a tutto un immaginario che è sicuramente quello dei film di Quentin Tarantino, che riprendono l'immaginario dei film, diciamo, di serie B, prodotti con pochissimi soldi e fatti soltanto per intrattenere, e quindi appunto con scene di sesso molto spinte oppure scene violente molto spinte. Però diciamo che secondo me nel caso di questi autori non bisogna pensare veramente soltanto a scene come quelle di Pulp Fiction o di Kill Bill, ma anche a un immaginario pop in questo caso, mm-hmm. con tanti riferimenti alla televisione, ai lati meno nobili della società, alla cronaca nera, tanto di sicuro nel caso di Aldo Nove. E insomma, tutti degli elementi che negli anni 90 andavano tantissimo di moda, probabilmente anche perché erano un po' una novità. Io ho un po' l'impressione che oggi questo genere di cose faccia meno scalpore, forse faccia anche un po' meno ridere, perché ci siamo un po' abituati. La cultura di internet, peraltro, è piena di contenuti di questo genere in mezzo a un sacco di altra roba, e quindi forse fa un po' meno scandalo, ma all'epoca, soprattutto in un contesto come quello letterario, che si considera alto, quindi appunto più nobile, il fatto che ci fossero racconti che parlavano di liquidi corporei, di violenza e di persone che non si volevano tanto bene tra di loro, fece un grosso effetto e quindi divenne un piccolo fenomeno.
Sì, ci sarebbe molto da dire anche su cosa è avanguardia, cosa è post-avanguardia, come sarebbe percepito adesso. Come dici anche tu, un movimento letterario come quello. Non riesco neanche tanto, cioè non so, non ho mai studiato, anche se avevo frequentato, mi ricordo, un seminario di un professore del mio liceo che aveva fatto una cosa proprio sul postmoderno e i cannibali erano venuti fuori proprio dai racconti di Bersellini, del professore di qui sopra, e non mi ricordo però qual era la risposta, diciamo, all'elemento generazionale, cioè perché in questi anni c'è questa ricerca, in che modo appartiene secondo te a quegli anni?
Ma allora, sono convinta che ci sia un modo per ricondurre anche il fenomeno dei cannibali alla crisi delle ideologie della fine del Novecento, perché tutto alla fine riporta lì. Sicuramente l'influenza generazionale della televisione, mi viene da dire, soprattutto pensando a quello che ho letto di Aldo Nove, nel senso che la TV ha, per le generazioni di cui facevano parte i cannibali, e secondo me ancora per la nostra generazione di persone nate all'inizio degli anni 90 e alla fine degli anni 80, la TV ha veramente formato un immaginario. E quindi l'utilizzare tutti i riferimenti contenuti all'interno del lessico televisivo, dell'immaginario televisivo, e riadattarli per creare invece letteratura, era sicuramente un tratto comune a questi autori. E che mi domando se oggi valga ancora, nel senso che penso che le persone più giovani di noi abbiano guardato molta meno TV, siano state molto più su internet, per non parlare, certo, appunto di chi è adolescente oggi, e quindi magari avrà dei riferimenti diversi.
Vediamo se ci sono dei nuovi cannibali per le prossime generazioni, o delle nuove avanguardie che magari ancora non riusciamo a riconoscere. Però torniamo invece ad Aldo Nove, che le sue cose le ha fatte, e non so molto neanche della sua storia editoriale, cioè al di fuori di questa raccolta di Gioventù Cannibale, lui che scrittore era?
Allora, Aldo Nove, prima della raccolta, aveva già avuto un buon successo con uno dei due libri che ho letto proprio questo mese, che si intitola Vubinda, e che è appena stato ripubblicato dal Saggiatore.
Che è il suo primo?
È il suo primo libro, è una raccolta di racconti, e che il Saggiatore ha deciso di ripubblicare dopo tanto tempo che era fuori catalogo, insieme al nuovo romanzo di Aldo Nove, che invece si intitola Pulsar. Sono entrambi due libri piuttosto brevi, e ho letto prima Pulsar perché ero curiosa, e poi però, già che c'ero, mi sono andata a leggere anche Vubinda, proprio per capire da dove veniva questo autore. Aldo Nove ha scritto tantissimo, tanti libri di prosa, ma anche raccolte di poesia, perché lui è anche un poeta. Tra l'altro, per ricollegarci ai cannibali e alle loro caratteristiche, c'era anche l'aspetto linguistico di una lingua che da un certo punto di vista poteva sembrare molto semplificata, perché utilizzava un lessico molto più quotidiano, che ritroviamo sia in Vubinda che nel più recente Pulsar, e che però era, diciamo, utilizzato con grande consapevolezza e con l'idea di ottenere un effetto estetico, e quindi non semplicemente perché non sapevano scrivere, anzi, tutt'altro. E Aldo Nove è del 67, cosa che specifico perché poi ritorna per spiegare che libro è Pulsar. E in Vubinda raccoglie una serie di racconti, tutti molto brevi e, devo dire, spesso molto pulp.
Ma ti posso chiedere il titolo? Cosa vuol dire Vubinda?
Giusto, hai ragione. Allora, Vubinda è un riferimento a un programma televisivo, quindi appunto già subito arriva alla televisione. Ha una serie TV di fine anni 60, che in Italia venne trasmessa invece alla fine degli anni 70, che raccontava di un veterinario australiano che va in giro ad aiutare degli animali selvatici in difficoltà. Io a questo punto voglio farti sentire un breve estratto della sigla, perché da quando l'ho ascoltata, proprio perché mi ero chiesta anch'io chi fosse questo Vubinda, non riesco a togliermela dalla testa, quindi anche tu devi subire questa maledizione.
Voglio assolutamente sentirla.
Bene.
Ma io sono felicissima che tu mi abbia fatto sentire questa cosa. Non sparare agli animali, comunque, è sempre una lezione.
Brava.
Che è giusto ricordare. Grazie davvero, per me potremmo anche chiudere qui questa puntata, ma invece andiamo avanti.
Sì, da apprezzare soprattutto le vocine degli animali in difficoltà
e del piccolo
che chiamano
canguro. Vabbè.
Ovviamente Vobinda non, anzi Vobinda dice la sigla, ma penso che Aldo 9 abbia sempre detto Vobinda. Quindi Vobinda non è un personaggio di questo libro, anche se compare a un certo punto citato da uno dei personaggi dei racconti come un ideale a cui aspirare, proprio perché gli ideali dei personaggi di questi racconti sono molto legati al mondo televisivo. Però in realtà il tipo di atmosfere che ci sono all'interno di Vobinda, il libro, non hanno niente a che vedere con le belle fiabe sugli animali che invece mi immagino facessero parte della serie Vobinda. E per farti capire, in realtà l'abbiamo già probabilmente fatto capire con la nostra introduzione, però vorrei leggerti l'inizio di uno di questi racconti, proprio per capire che genere di contenuto stiamo approcciando.
Sì, grazie.
Questo racconto si intitola Il bagnoschiuma e comincia così. Ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo, Pure and Vegetal. Mia madre diceva che quel bagnoschiuma idrata la pelle, ma io uso Vidal e voglio che in casa tutti usino Vidal. Perché ricordo che fin da piccola la pubblicità del bagnoschiuma Vidal mi piaceva molto. Stavo a letto e guardavo correre quel cavallo. Quel cavallo era la libertà. Volevo che tutti fossero liberi. Volevo che tutti comprassero Vidal. Poi il racconto va avanti e diventa veramente molto splatter. Per leggerlo dovrei fare uno di quei disclaimer che Stefano Nazzi fa in Indagini quando descrive dei fatti di sangue in modo molto crudo, magari leggendo i documenti ufficiali delle indagini, perché io ti dico semplicemente che questo racconto finisce effettivamente, come il narratore ci ha già detto, con lui che uccide i propri genitori utilizzando, tra le altre cose, questo bagnoschiuma. Però veramente a qualcuno potrebbe dare fastidio, quindi non dico esattamente cosa fa.
No, non andiamo avanti. Io invece voglio solo fare una annotazione autobiografica per dire che so di un parente di cui non rivelerò l'identità per preservare la sua dignità, però diciamo della generazione di Aldo 9, che davanti a quella pubblicità che cita Aldo 9 in questo racconto, quella del cavallino bianco che corre della spot Vidal, piangeva.
Ok.
Quindi sapevo già di questa pubblicità e mi fa piacere ritrovarla anche in un libro, perché evidentemente è abbastanza iconica, cioè il fatto che due persone, almeno due persone di quella generazione se la ricordino e addirittura uno ne abbia fatto letteratura, insomma, vuol dire qualcosa.
Questo racconto è sicuramente emblematico di tutta la raccolta per quanto riguarda questo riferimento a un immaginario televisivo. Altri racconti non sono così splatter, però ce ne sono tanti altri che riguardano, ad esempio, dei personaggi che oggi definiremmo incel, cioè quegli uomini che si autodefiniscono celibi involontari perché non riescono ad avere delle relazioni con le donne, e che però nell'uso comune di questa parola ha finito per indicare soprattutto uomini che sviluppano una forte misoginia, se non addirittura degli atti veri e propri di violenza nei confronti delle donne proprio per questa ragione. Ecco, questa raccolta è piena di personaggi di questo genere che però sono sempre presentati in racconti brevi di 4-5 pagine al massimo e che ogni tanto appunto compiono effettivamente degli atti violenti, altre volte invece sono più repressi. Poi ci sono, ad esempio, un racconto alla fine parla di una serie di personaggi che sono affezionati a un programma TV che si intitola Protagonisti e che consiste in un pubblico che applaude e gioisce, e l'idea è che chiunque da casa guardi questo programma è il protagonista, nel senso che è invitato a fare davanti al televisore, a esibirsi in qualunque sia, insomma, la sua attività preferita, che sia il canto, il ballo oppure la declamazione di una poesia, e si vede applaudito dalla stessa televisione, quindi tutti possono essere famosi per i loro, non mi ricordo se era 15 minuti o mezz'ora di programma, ed essere appunto protagonisti.
Mi sembra un po' una puntata di Black Mirror, molti anni prima di Black Mirror, quindi notevole.
Infatti una cosa che Nove ha ripetuto anche recentemente con la ripubblicazione del libro è che in un certo senso lui aveva previsto, proprio con l'intuito dello scrittore, delle cose che poi sono diventate molto più reali in seguito. La TV commerciale ovviamente nel 96 era già molto sviluppata, ma poi ha avuto uno sviluppo ulteriore negli anni successivi e veramente lui è riuscito a descriverla molto bene. Io ti devo dire che l'ho letto sentendomi un po' sfidata da 9, perché nell'introduzione a questa nuova edizione lui innanzitutto ripercorre la storia. Questo libro e racconta che di fatto, se insomma è arrivato alla pubblicazione, è stato merito di Nanni Balestrini, che invece è un autore di una generazione precedente che aveva fatto parte delle avanguardie letterarie della seconda metà del Novecento e che in quel contesto era tra quelli che avevano sperimentato molto con la lingua, utilizzando anche un linguaggio molto più vicino al parlato, quindi molto affine per certi versi a quello che poi fece Nove e altri cannibali, e che durante una presentazione Nove gli propose di leggere alcune cose che aveva scritto. Balestrini accettò, si fece risentire dopo un anno e poi in un certo senso fece un po' lo sponsorizzò all'interno di una serata in cui vari scrittori di quella generazione di Nanni Balestrini presentavano dei nuovi autori, e così Nove arrivò alla pubblicazione di Vubinda, e poi dopo ci fu la Gioventù Cannibale, eccetera, eccetera, tutta la sua carriera. Però la cosa che mi ha fatto leggere questo libro con un senso un po' di sfida è che, dopo aver ricostruito la vicenda editoriale di Vubinda, Nove racconta che, ora che viene ristampato, lui ha la convinzione che se questo libro uscisse ora per la prima volta o non se ne parlerebbe oppure verrebbe molto criticato proprio per questo immaginario che presenta. Sembra un po' un riferimento al cosiddetto politicamente corretto di cui si parla tanto.
Non si può più dire niente.
Non si può più dire niente, esatto. Preferisco effettivamente chiamarlo così. E quindi io mi sono detta, visto che io non credo che non si possa più dire niente, ma tutto il contrario, l'ho letto pensando, vediamo se ha ragione Nove, cioè se sono d'accordo con lui nel pensare che questo libro oggi, se uscisse come una novità, potrebbe essere effettivamente criticato duramente da un punto di vista morale. E devo dirti che da un lato sono d'accordo con lui sul fatto che se uscisse oggi, insomma, ci sono buone probabilità che non se ne parlerebbe più di tanto, ma questo non per i suoi contenuti, ma perché molto di più rispetto agli anni 90 i libri hanno un po' perso il loro ruolo un tempo predominante sulla scena culturale e ne escono anche molti di più, quindi se ne parla un po' meno. Tanto che ti devo dire che c'è una raccolta di racconti che volevo leggere da un po' e ho ripreso sempre in questi giorni, che si intitola Chiromantica Medica ed è stato scritto da Alessio Mosca e pubblicato un paio di anni fa da Nottetempo, che per molti versi è molto molto simile a Vubinda e che però, diciamo, non penso che abbia generato particolare scandalo. Lo consiglio perché contiene un bellissimo racconto che soprattutto in questo periodo, visto che si parla di Rocco Siffredi, per via di Netflix ci tenevo a raccontare, perché c'è un racconto molto divertente in cui si ipotizza che Rocco Siffredi sia il dio greco Pan. Chiusa parentesi.
Ma proprio in persona?
In persona, in persona.
Ok.
È un bel libro che mescola atmosfere da America Latina, dei Fratelli d'Innocenzo e La Chimera, invece al pulp dei cannibali. Quindi un'altra raccolta che consiglio a chi magari Vubinda l'ha già letto, vorrebbe leggere qualcosa di simile. Ma tornando ad Aldo Nove e a Vubinda, il mio responso, cioè il mio giudizio, è che in realtà non farebbe tanto scandalo, perché questo umorismo sicuramente disturbante per molte persone in realtà si trova in tanti prodotti culturali che sono in circolazione oggi. Magari di più nei meme, su internet, in video su YouTube, però comunque io non credo che farebbe davvero lo scandalo che lui si immagina. Forse appunto ce lo dice soltanto nell'introduzione per provocarci e spingerci a rileggerlo. Credo che comunque si capisca che c'è un intento di critica sociale nella sua dipingere la società in questo modo e che c'è anche un grandissimo umorismo, una grande ironia. Non credo che i lettori del 2024 non sappiano più cogliere l'ironia, quindi secondo me, insomma...
Ma poi un po' forse abbiamo la prova con Nicola Maniti, che è appunto tra gli autori di quell'antologia di Gioventù Cannibale, che invece è un autore che ha avuto un grande successo negli anni e ha continuato a pubblicare anche nella contemporaneità senza che nessuno si attaccasse alle tende per lo scandalo, ecco, facendo sempre un lavoro di critica sociale molto ironica, abbastanza tagliente, è un ritratto abbastanza dissacrante del mondo che racconta, però ecco, senza, mi sembra, sconvolgere gli equilibri della realtà che spesso ultimamente, anzi, mi sembrano superare la letteratura o certe sceneggiature anche immaginifiche, ma vabbè, questo è una riflessione che ognuno può fare per sé e ha diritto anche Aldo Nova invece a pensarlo in quel modo lì,
certo.
Nel senso che forse l'avanguardia così come la intendeva lui effettivamente non c'è più o non l'abbiamo ancora ritrovata. Però scusami, volevo passare, perché non è, Vubinda non è l'unico libro che hai letto di Aldo Nova, passiamo dal primo all'ultimo, perché Pulsar invece è di questi anni, cioè è di adesso.
Sì, è uscito proprio a gennaio ed è un romanzo, anche se un romanzo non romanzo, una sorta di biografia che racconta, diciamo, in un certo senso la vita di un alter ego di Aldo Nove. È importante dire che Aldo Nove non è il vero nome di Aldo Nove. L'autore che ha scritto questi libri si chiama in realtà Antonello Centanin e Pulsar è la biografia di Antonello Centanin divisa anno per anno dal 1967, anno della sua nascita, fino a un tempo molto futuro, nel senso che l'ultimo capitolo è ambientato nel 2040 e 188.421, quindi molto nel futuro,
molto nel futuro,
in un certo senso. Ma non ci si deve aspettare un romanzo da scientifico che immagini chissà quali pianeti popolati dall'umanità dopo la distruzione del pianeta Terra, bensì qualcosa di molto più etereo in un certo senso. Il libro è diviso in capitoli anno per anno fino al 1981, dopo procede invece facendo dei salti di 10 anni in 10 anni e facendo questi salti diventa anche sempre meno attaccato alla realtà, meno cronachistico e sempre più simbolico. Per farti capire che tipo di libro è, mi verrebbe da paragonarlo ad altri. Da un lato mi ha ricordato i libri di Ugo Cornia e in generale di tutti gli scrittori noti come Scuola Emiliana, come anche ad esempio Paolo Nori, che forse è un po' più conosciuto, proprio per questa lingua molto vicina al parlato. Perché in realtà Nove ha cercato di riprodurre come potrebbe, ovviamente è un artificio, però insomma l'idea su cui ha ragionato è quella, come parlerebbe un bambino che dagli 0 ai 11-12 anni e quindi facendo un'evoluzione della lingua con una complessità sempre maggiore. E questo tipo di scrittura a me ha ricordato la Scuola Emiliana, che non si fa nessun problema a utilizzare modi di dire del parlato come a me mi piace nella scrittura letteraria. Poi mi ha ricordato anche invece qualcosa di completamente diverso, cioè Gli anni di Annie Ernaux. Che
questo
forse
mi spiazza abbastanza, devo dire.
Un accostamento strano.
Tutto avrei pensato tranne che adesso venisse fuori Annie Ernaux, però dimmi perché, voglio capire.
Allora, Gli anni, che è probabilmente il libro più famoso in Italia della scrittrice premio Nobel francese, è una biografia nazionale che attraverso la biografia di un alter ego dell'autrice stessa, che insomma conosciamo in quanto autrice di autofiction, di biografie sempre un po' romanzate, letterarie, racconta degli episodi della sua vita, mescolandoli a invece episodi che riguardano la Francia intera e quindi avvenimenti politici, le loro ripercussioni, accostati ad avvenimenti più quotidiani. E in questo senso Pulsar fa qualcosa di simile, perché gli occhi di questo bambino che cresce, oltre a interagire con Vigiù, che è il paese in provincia di Varese in cui il libro è ambientato e in cui è nato Aldo Nove, interagisce anche con tutta la cultura popolare e con la storia d'Italia dagli anni 70 in avanti. E quindi, ad esempio, c'è data una grande importanza alla storia di Alfredino Rampi, il bambino che finì nel pozzo e la cui agonia venne seguita in diretta TV in tutte le famiglie italiane. Ma anche, ovviamente, in tempi più recenti all'11 settembre, alla guerra in Iraq che negli anni 90 venne seguita per la prima volta anche quella in televisione. E poi ci sono le pubblicità, il carosello, tanti prodotti commerciali che nelle famiglie vengono acquistati e sono noti un po' tutti e che hanno un ruolo abbastanza fondamentale. Poi nel momento in cui il protagonista raggiunge una certa età entrano anche i personaggi del cinema, i personaggi della musica, c'è un capitolo molto importante all'interno del libro che è dedicato alla morte di Ian Curtis dei Joy Division, e quindi appunto vengono mescolati degli elementi comuni a tutti a quelli invece della biografia dell'alter ego dell'autore. E lui stesso ha detto di essere convinto che le biografie letterarie alla fine sono biografie di tutti, e quindi in questo senso Pulsar non si limita a raccontare la storia di una persona, ma di tutta l'Italia degli ultimi decenni del Novecento, e appunto va anche oltre, perché menziona la pandemia da coronavirus e altri eventi degli ultimi anni, però più andando verso il presente e soprattutto verso il futuro, il testo diventa sempre più scomposto, frammentario, ricorda molto la poesia. Nove è anche un poeta e questo si vede molto, e cerca di immaginare dove stiamo andando, ovviamente per, come dire, delle suggestioni, però alla fine, così come Nove forse aveva intuito un po' in anticipo come si sarebbe evoluta la cultura pop italiana con la televisione negli anni 90, con i Cannibali, oggi appunto cerca di guardare oltre e anche molto oltre.
Allora, sono un po' curiosa di sapere come si è evoluta la scrittura, visto che hai avuto appunto un campione delle origini e invece un libro recente dello stesso autore. Mi chiedo quanto si sia evoluta la sua scrittura, forse visto che mi hai letto un pezzo di Bubinda, mi puoi leggere anche un pezzo di Pulsar?
Allora, sì, però non te la leggo io, ma te la faccio leggere da qualcun altro, perché proprio perché a me ricordava la scrittura di Ugo Cornia, che è un autore modenese che io tra l'altro ho visto molte volte leggere dal vivo. Leggendolo nella mia mente, il testo aveva quella tipica cantilena modenese che io, essendo di Modena, conosco bene. Di conseguenza avevo il timore di non saperlo leggere nel modo migliore, e quindi ho chiesto a Matteo Bordone, che è autore di Tienimi Bordone, podcast del Post, di leggerne un pezzo per me. Lui è molto bravo a imitare gli accenti di tutta Italia, ma in questo caso deve fare, diciamo, un po' il suo accento, nel senso che lui è di Varese e appunto Aldo Nove di Vigiù, in provincia di Varese. E niente, questo estratto che adesso ti faccio ascoltare viene più o meno da metà del libro. Il protagonista ha 5 anni e va all'asilo, e quindi parla di cose che possono interessare un bambino di questa età. E niente, poi dimmi cosa ne pensi.
A me, più dei mostri, spaventava questo fatto dell'asilo. Ogni mattina bisognava arrivarci. Mia madre mi vestiva normale e sopra un grembiule di colore azzurro. A scuola cantavano tutti, mia madre non c'era e delle suore facevano avanti e indietro in un corridoio che era pulito e odoroso sempre di ammoniaca. Per mangiare mettevano un formaggino Susanna dentro una minestrina e tu dovevi mangiarla prima di andare a dormire su delle sdraio in una stanza con le tapparelle non completamente abbassate. Fuori dalle tapparelle c'erano delle persone che non dormivano e specialmente dei muratori tutto il giorno gridavano di portare il secchio. Così una mattina è venuta Susanna tutta panna ed era invisibile, e insieme a lei sono scappato nel negozio di mia madre senza farmi sorprendere dalle suore che stavano preparando un teatrino sulla Pasqua. Susanna era un fantasma buono del carosello, per l'aiuto ai bambini che al mattino erano rimasti senza mamma in un posto pieno di suore vecchie tremendo. Io attraversavo la strada di Via Roma nel centro del paese senza che me ne fregasse niente, anche se sembravo da solo alla gente che c'era fuori dal bar. Io ero assieme, andavo con Susanna tutta panna. Nella televisione Susanna doveva sempre stare attenta a quello che faceva il suo orsacchiotto, che era bello e si chiamava Bombolotto. Una volta Bombolotto aveva fatto un casino, era andato a pescare, ma aveva lanciato la canna in modo sbagliato e aveva pescato la merenda di un altro pescatore che c'era vicino a lui. Mentre andavamo nel negozio di mia madre, quando qualcuno per la strada ci guardava, Susanna faceva pitupitumpa e immediatamente c'era silenzio. Quando sono arrivato nel negozio di mia mamma, mio padre non c'era perché era andato con la macchina a Varese a fare rifornimento di dischi di Anna identici in un posto grande. C'era un signore che tutti i giovedì comperava la settimana enigmistica e poi veniva in negozio a raccontare la barzelletta che leggeva su Risate a denti stretti e rideva da solo alla fine di ogni barzelletta che aveva detto. Mia madre diceva che Susanna non c'era e io volevo le bolle di sapone nuove. Quel signore rideva per una barzelletta che aveva letto a mia madre, gridava che ero scappato dalla scuola e che per una cosa così avrebbe potuto chiamare i carabinieri per farmi vedere lei cosa succede a comportarsi così. Io dicevo che le suore erano orrende e che per quel motivo Susanna era venuta a prendermi. Mia madre diceva che non dovevo fare lo scemo, che ormai ero grande. Nel negozio c'era anche un signore che era venuto per comprare della schiuma da barba e Tex. Io avrei voluto che in quel momento Susanna tutta panna fosse diventata visibile per sgridare mia madre per quello che diceva. Allora in quel momento è arrivato mio padre con la macchina piena di dischi di Anna identici e anche dei surgelati che aveva comperato a Indunolona, dove avevano aperto il primo supermercato della Val Ceresio. Mia madre mi ha dato una sberla, mio padre mi ha fatto salire sulla Simca 1000 che aveva nel 1972 e mi ha portato a casa senza bolle di sapone. Allora io mi sono chiuso in camera mia. Mi sono tolto il grembiule azzurro della scuola, c'erano le persiane mezze aperte, mi sono seduto sotto la finestra, entrava il sole nella stanza di fuori dalla casa dove c'erano i pini di via Schieppati dietro casa mia, e io piangevo, mi faceva male la guancia e dicevo che non dovevo mai diventare grande per non capire niente di tutte le cose che succedono e i personaggi invisibili e i mostri che ci sono quando vai in strada e che piuttosto io rimanevo piccolo, mi dicevo da solo.
Vabbè, come si suol dire, mi ha sbloccato un ricordo, anzi, forse anche più di uno, perché vabbè, anche se non siamo della stessa generazione, però ci sono vari topoi, come si dice in queste case, a parte il formaggino Susanna, ma anche il dormire all'asilo me lo ricordo come un momento molto difficile e vabbè, capisco quello che dicevi, cioè appunto dell'intreccio tra vita privata e vita collettiva e pop del paese e da queste pagine si capisce molto bene. Invece, ascolta, forse è il caso di dire due cose sul come mai un libro di tanti anni fa viene ripubblicato e come mai abbiamo quindi nuove edizioni, cioè è un'occasione secondo me per dire due cose forse sulla vita di un libro, come che vesti possono assumere, come si possono declinare e perché a volte ritornano, come si suol dire.
Grazie per avermi dato il là per fare questo momento spiegone alla Post. Partiamo dall'inizio, cioè quando un libro nuovo viene pubblicato e arriva nelle librerie. Inizialmente è sugli scaffali più in vista, dopo un po' di tempo magari passa in degli scaffali secondari nel giro di qualche mese e poi dopo un po' c'è il momento della svolta. Mi sono disegnata proprio uno schemino. C'è una domanda a un certo punto, il libro ha avuto successo, nel senso di successo di vendita, oppure no? Chiaramente se ha avuto successo ci sono delle nuove ristampe, quindi si stampano più copie, arrivano nelle librerie e questo può andare avanti appunto per settimane o addirittura mesi, nei casi fortunati anche qualche anno. E se poi ha avuto ancora più successo, a un certo punto di solito arriva l'edizione tascabile economica con cui poi il libro può rimanere in libreria per tantissimo tempo. Invece quando un libro non ha particolare successo, quindi qua andiamo insomma nell'altra ala del mio schemino, sparisce dagli scaffali delle librerie perché i librai devono fare posto a nuovi libri che sono arrivati nel frattempo e quindi rendono le copie invendute agli editori e quelle che sono ancora in circolazione finiscono nei magazzini degli editori. In questo periodo comincia una specie di limbo in cui quei libri possono ancora essere acquistati da chi si rivolge alle librerie fisiche o anche a quelle online, nel senso che se tu vai dal tuo libraio e gli chiedi questo libro non l'ho trovato in libreria, ma me lo puoi ordinare? Se effettivamente qualcuno in magazzino ce l'ha ancora, si può acquistare e si può leggere così. Poi, dopo altri anni passati in questo modo, le copie o si esauriscono oppure se nessuno le voleva a un certo punto vengono mandate al macero e quindi distrutte e a quel punto il libro finisce fuori catalogo, che era appunto ciò che era successo a Wubinda tempo fa prima di essere pubblicato. Poi in realtà Wubinda in particolare ha avuto varie vite, nel senso che fu pubblicato in origine da un piccolo editore, cioè Castelvecchi, nel 96, lo stesso anno in cui uscì Gioventù Cannibale. Poi fu ripubblicato con un titolo diverso, cioè Super Wubinda e con alcuni racconti in più da Einaudi Stile Libero, poi è finito fuori catalogo e il saggiatore appunto ha deciso di pubblicarlo insieme a Pulsar e quindi far ricominciare dall'inizio il ciclo perché poi Il bello è che i libri possono risorgere quando qualcuno se li prende a cuore.
Sì, dico una cosa che forse è scontata, però giusto per essere completi, le edizioni di un libro sono legate comunque a dei diritti, quindi non è che un editore ripubblica quando vuole un titolo che è già stato pubblicato. Le edizioni sono legate a dei contratti editoriali che semplicemente scadono, come tutti i contratti hanno dei tempi, possono essere rinnovati dallo stesso editore o eventualmente ceduti poi, cioè ripresi dall'autore e poi ceduti a un nuovo editore in seguito.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
A proposito di libri che invece si trovano nelle librerie in un'edizione tascabile, che tra l'altro negli ultimi mesi, per ragioni piuttosto scontate, hanno avuto parecchio risalto sugli scaffali delle librerie, veniamo al tuo libro che appunto appartiene a questa categoria.
Sì, è un tascabile, giustamente come dici tu, torna sugli scaffali in questo periodo perché pur essendo un libro del 2003 sto parlando di Sharone, mia suocera, di Suad Amiri, autrice palestinese. È tornata sugli scaffali perché nelle librerie sono stati creati dei settori di approfondimento di autori legati al conflitto israelo-palestinese e quindi troviamo appunto sia autori israeliani che autori palestinesi. E Suad Amiri è fra le voci che hanno raccontato il conflitto in questi anni. Questo è un libro del 2003, quindi non tiene conto degli sviluppi più recenti, ma racconta molte cose che possiamo riconoscere in qualche modo e purtroppo anche verrebbe da dire.
Tu solitamente quando avvengono questi grandi fatti internazionali che riempiono le pagine dei giornali per settimane, mesi, penso anche alla guerra in Ucraina, senti il bisogno di cercare nei libri una maggiore comprensione di ciò che sta succedendo?
Allora, non so se lo faccio, diciamo, in maniera metodica, sicuramente l'ho fatto. Nel caso del conflitto in Medio Oriente, questa però è la prima autrice palestinese che leggo, mentre, diciamo, di autori israeliani ne ho letti diversi anche per ragioni non legate all'attualità, ma perché sono nomi che mi sono capitati sotto mano e ho letto negli anni passati. E, mentre gli autori palestinesi forse appunto avevano, dispiace dirlo, avevano un po' bisogno di essere riportati all'attenzione perché invece sono sempre stati un po' più nascosti, mi verrebbe da dire, o sono comunque meno noti e quindi le circostanze sono orrende, ma il fatto che ci sia qualcuno che racconta e ha raccontato questo pezzo di storia sicuramente aiuta a capire, aiuta quantomeno a entrare in connessione e non so se la narrativa può farlo come i giornali, come cronaca, però a me sembra di sì, onestamente. Mi sembra che anzi possa dare una visione molto completa, forse anche attraverso uno sguardo più sentimentale, più costruito, però possa rendere davvero conto della realtà che prova a rappresentare.
Anche perché mi pare di capire che in questo libro in particolare si tratti molto della quotidianità, cioè di quello che magari leggendo le notizie sui giornali poi passa in secondo piano.
Sì, allora qui poi adesso io parlavo di narrativa e infatti ci stiamo dentro, però in questo caso la forma scelta da Amiri è il diario. Anzi, parlare di forma scelta forse è un po' una mia estensione perché Suad Amiri non pensava di fare la scrittrice, cioè faccio una piccola presentazione di questa autrice perché è molto interessante come personaggio. Lei è in realtà architetta, attivista e poi solo successivamente scrittrice perché proprio con questo libro, che è la sua prima pubblicazione, si è trovata un po' ad essere scrittrice per caso. Lei è nata a Damasco nel 51, da madre siriana, padre di Jaffa, quindi Palestina, oggi parte di Israele. Cresciuta in Giordania ad Amman perché la sua famiglia era tra i tanti profughi che nel 48 subirono la cosiddetta Nakba palestinese, cioè letteralmente la catastrofe che costrinse molte famiglie, molte persone a lasciare la Palestina in seguito alla nascita dello Stato di Israele. E quindi insomma la sua storia è molto legata ovviamente a quella della sua terra. Poi lei ha studiato a Beirut, poi ha studiato in Europa, ha studiato negli Stati Uniti, però poi per tornare sempre a Ramallah, che adesso è la sua città, lei ora vive...
Si trova in Cisgiordania, giusto?
Esatto. Ora vive appunto tra Ramallah, a New York, e l'Umbria, perché nel frattempo ha anche una connessione con l'Italia, e questo rapporto speciale con l'Italia in realtà viene proprio dalla genesi di questo libro, che, come ti anticipavo, è un po' fortuita. Lei, fra l'altro, in un'intervista dice che mai pensava che sarebbe diventata scrittrice perché è dislessica, quindi era l'ultima cosa che pensava, era che potesse fare delle parole il suo mestiere, però invece lei durante questa occupazione nel 2001-2002 comincia a scrivere delle lettere, delle email ai suoi amici per raccontare la situazione, e manda molte di queste mail anche a Luisa Morgantini, a cui tra l'altro è dedicato il libro, che è un'attivista, una politica italiana molto nota, è tra le fondatrici delle Donne in Nero Italiane, dell'Associazione per la Pace, della Rete Internazionale di Donne contro la Guerra, è la prima donna eletta alla segreteria della Federazione Lavoratori Metalmeccanici, e dal 2007 è stata vicepresidente del Parlamento Europeo. Questo lo leggo per far capire che aveva una connessione già all'epoca, Amiri, con un certo tipo di mondo impegnato, e queste persone le frequentava su altri fronti, quindi sul fronte dell'attivismo e non su quello della letteratura. Solo che queste lettere che lei manda, tra cui anche quelle a Luisa Morgantini, arrivano nelle mani prima di Mariana Dotti, che è la traduttrice che ha tradotto questo libro, e successivamente quelle di Alberto Rollo, che all'epoca era responsabile della narrativa Feltrinelli. È interessante che sia un libro non italiano, che però vede la luce in Italia. Per raccontarlo abbiamo chiesto direttamente ad Alberto Rollo di dirci com'è andata.
Sharon è mia suocera, di Soad Amiri. È il primo libro pubblicato in Italia e dall'Italia nel mondo che ha per l'appunto scritto questa meravigliosa architetta palestinese. Nel 2002 mi arrivò un documento sulla posta Feltrinelli, un documento di Mariana Dotti, consigliava, entusiasta, di leggerlo. Sembrava, anzi così diceva, di essere una ricognizione sullo stato d'assedio israeliano a Ramallah che Soad Amiri aveva scritto per gli amici sparsi per il mondo. Lo lessi subito, e la mattina dopo, in occasione di un comitato editoriale, annunciai che Sharon, mia suocera, non ce lo dovevamo perdere assolutamente. Fu abbastanza convincente perché Carlo Feltrinelli, che era presente, propose addirittura di acquisire i diritti mondiali di quell'opera, e così facemmo. Durante l'estate incontrai Soad a Perugia. Era cominciata una grande amicizia che dura tuttora. Avevamo davanti 20 anni di collaborazione. La vita quotidiana dei palestinesi è sempre stata poi fonte di ispirazione per Soad. E nel 2021 ha scritto Storia di un abito inglese di una mucca ebrea, che racconta la Nakba, la catastrofe, l'attacco a Jaffa da parte di inglesi e israeliani. Sembra oggi.
Quest'ultimo libro, fra l'altro, che viene citato, è uscito con Mondadori, che infatti è l'editore con cui adesso Alberto Rollo collabora.
Ma tornando a Sharon e mia suocera, puoi raccontarci un po' come è fatto, cosa racconta, e soprattutto qualcosa di questa suocera che già mi sta simpatica dal titolo?
Guarda, sta simpatica solo a te in realtà, perché invece la cosa divertente di questo libro, allora, sembra assurdo che sto dicendo questa cosa, cioè che si tratta di un libro divertente, viste le premesse, cioè il fatto che stiamo parlando del diario di una persona che vive in una città sotto assedio di fatto, cioè durante un'occupazione militare, e quindi non ci si aspetta certo di farsi grasse risate. Però Amir invece ha questa cifra umoristica fortissima, che alterna comunque invece a pagine molto amare e di resoconto inevitabilmente piuttosto drammatico. Ma è un libro comunque pieno di humor. Questo titolo, Sharon e mia suocera, potremmo dire che rappresenta un po' le due principali fonti di malumore della protagonista.
Ok, allora quindi è una suocera proverbiale, mi stai dicendo?
È un po' una suocera proverbiale, no, in realtà ovviamente qua c'è lo sguardo ironico dell'autrice, ma è un po', potremmo dire, un po' tra l'incudine e il martello, perché parliamo di un assedio che sia fuori da casa sua, l'occupazione sia fuori da casa di Suad, che appunto è l'occupazione militare di cui abbiamo parlato.
Sì, ricordiamo che ai tempi il primo ministro di Israele era Ariel Sharon.
Esatto, e quindi Sharon occupa la sua vita fuori da casa sua, mentre casa sua è occupata dall'interno da questa suocera novantenne che si lamenta un sacco ed è protagonista di diversi episodi dove la vediamo insomma rappresentare un'ulteriore fonte di malessere o comunque di disagio proprio perché insomma non può uscire ma non può neanche stare bene in casa propria questa protagonista. In realtà poi c'è ovviamente molto amore per la sua famiglia. Uno dei primi aneddoti raccontati in queste pagine di diario è proprio l'episodio in cui va a prendere questa suocera a casa sua per portarla con sé, perché la casa della suocera è molto vicina alla residenza di Yasser Arafat, che è ovviamente un po' nell'occhio del ciclone di questa occupazione militare. Comunque, al di là delle vicende legate alla suocera, in queste pagine vediamo, cioè i racconti riguardano questi giorni, mesi di occupazione e raccontano un po' la vita difficile, se vogliamo usare un eufemismo, di chi vive seguendo gli orari di un coprifuoco. E quindi molti racconti riguardano le uscite furtive o rocambolesche o dettate da la fretta di tornare in tempo per semplicemente fare la spesa, riempire le dispense senza sapere quando sarebbero potuti uscire a fare compere di nuovo. Quindi tutte queste immagini appunto di vita quotidiana afflitta dalle circostanze si mescolano poi a un racconto molto divertente di vicende personali, non solo fra l'altro dei giorni dell'occupazione, ma anche a momenti di flashback, quindi possiamo dire che è a metà tra il diario e il memoir, forse, questo libro, perché c'è anche un po' di racconto familiare, nel senso che, come dicevo prima, la storia dell'autrice è molto legata a quella della Palestina, del conflitto che l'ha segnato per decenni, e quindi, ad esempio, troviamo la storia del padre che nel 68, quindi 20 anni dopo la Nakba, torna a Jaffa per ritrovare la casa che aveva lasciato 20 anni prima e la trova ovviamente occupata da una famiglia israeliana e in una scena che spezza piuttosto il cuore chiede ai nuovi occupanti di entrare a vedere se c'è ancora una foto di sua madre che era appesa al muro 20 anni prima e ovviamente queste persone sono spaventate da lui e non gli permettono di entrare.
Che tristezza, non c'è molto altro da commentare però ti chiederei di sentire un brano di queste storie proprio raccontato da lei e quindi me ne leggi un pezzo.
Guarda, per rialzare un pochino il tono e rendere comunque onore alla grande ironia di Amiri, ti leggerei un pezzo che fa ridere e che mette in luce anche le situazioni un po' kafkiane in cui ci si trova durante questa occupazione, dovute al fatto che comunque sono richiesti continui permessi e documenti per andare da una parte all'altra della città, ci sono i checkpoint nella città che ovviamente fermano i cittadini di Ramallah ogni volta che si spostano, e quindi questo tipo di episodio segna tutta la narrazione nel diario ed è molto presente nel diario di Amiri. In questo caso ti leggo un passaggio invece che fa parte della parte memoristica, diciamo, cioè non quella di diario ma di racconto del passato, e riguarda un cane che ha in realtà più diritti di lei e adesso ti vedrai perché. Né Nura né la dottoressa Tamar si rendevano conto della serietà con cui stavo pensando di sostituire la mia fotografia a quella di Nura. Nessuna delle due, ne sono certa, si rendeva conto di quanto sia difficile, se non impossibile, per i palestinesi ottenere una carta d'identità di Gerusalemme. Figuriamoci un passaporto di Gerusalemme. Pensavo a Nazmi Yubeh, un amico gerusalemitano la cui moglie, Haifa, aveva dovuto aspettare 16 anni prima di ottenere una carta d'identità di Gerusalemme. Di certo mi sarei dovuta guardare dal mostrare il passaporto di Nura a Samir Uliele, che dopo 24 anni di matrimonio con Sosan, una gerusalemitana, non era ancora riuscita a ottenere una carta d'identità di Gerusalemme. Né volevo pensare alla piccola, adorabile Yasmin, figlia unica di Sosan e Samir. Yasmin ha 5 anni e non possiede né una carta d'identità israeliana di Gerusalemme né una carta d'identità palestinese di Ramallah. Nonostante lo status della madre, gli israeliani non le danno una carta d'identità di Gerusalemme e l'autorità palestinese la considera una gerusalemitana e perciò non le rilascia una carta d'identità palestinese. Se le tradizioni ebraiche e arabe fossero rispettate, Yasmin dovrebbe avere due carte d'identità. Invece non ne ha nemmeno una. Pensavo anche al mio caro amico Atallah Kuttab, che di recente ha perso la sua carta d'identità di Gerusalemme perché si è sposato con la tedesca Ebba. Pensavo alle decine di migliaia di palestinesi che hanno perso le loro carte d'identità di Gerusalemme e ai molti altri che da decenni aspettano invano di ottenerne una. Ed ecco qui la piccola Nura con un passaporto di Gerusalemme. Beata te, bambina, la sollevai e le detti un grosso bacio. Non lo perda, lo porti con sé quando va all'estero. Intende il passaporto? Chiesi giusto per verificare. Sì, replicò la dottoressa Tamar. Nura e la dottoressa Tamar mi diedero una strana occhiata. Né l'una né l'altra erano politicizzate fino a quel punto. Mi faceva semplicemente impazzire che entrambe dessero per scontato il fatto di essere di Gerusalemme. Con la minuscola Nura nella mano sinistra e il passaporto di Nura ben stretto nella destra, lasciai l'ambulatorio. Lo sai, Nura? Con questo documento puoi passare dal checkpoint e venire direttamente a Gerusalemme, mentre per me e per la mia macchina ci vogliono due diversi tipi di permesso. Nura mi guardò, inclinò appena la testolina, dimenò la lunga coda, sporse il muso dal finestrino e fiutò l'aria. Non mi ci volle molto a decidere di servirmi del passaporto di Nura. Posso vedere il suo permesso e quello della macchina? Chiede il soldato fermo al checkpoint di Gerusalemme. Io non ce l'ho, ma sono l'autista di questo cane di Gerusalemme, rispondo porgendo al soldato il passaporto di Nura. Cosa? Chiede il soldato facendo una buffa faccia. Sembra piuttosto divertito all'idea. Prende il passaporto di Nura e comincia a sfogliarlo. Sono l'autista del cane. Come può vedere, Nura è di Gerusalemme ed evidentemente non può guidare la macchina o andare a Gerusalemme da sola. E lei è la sua autista? Dice il soldato israeliano scoppiando a ridere. Sì, bisogna pure che qualcuno le faccia l'autista, rido a mia volta. Il soldato mi guarda attentamente, dà un colpetto affettuoso sulla testa di Nura, che è tuttora affacciata al finestrino, mi porge il suo passaporto e a voce alta dice «Sa va!». Premo sul pedale dell'acceleratore, mentre Nura sporge metà del suo minuscolo corpo dal finestrino e via che filiamo tutte e due a Gerusalemme. Ci vuole solo un po' di humor, penso tra me e me, quando nel pomeriggio di ritorno a Ramallah, Nura e io ci imbattiamo nel medesimo soldato.
Molto divertente, devo dire. Da un lato mi ha fatto mettere, diciamo, su un piano del tutto diverso le lamentele che anche un bel po' di persone che conosco hanno espresso negli ultimi anni di fronte alle difficoltà di rinnovare il passaporto qua in Italia.
Forse bisogna provare con i cani.
Esatto. E dall'altro devo dirti che però mi ha ricordato un altro libro di cui si è discusso molto pochi mesi fa, cioè Un dettaglio minore di Adania Shibli, che è un'altra autrice palestinese. È la scrittrice di cui si era tanto parlato quando a una precedente fiera del libro, quella di Francoforte, avrebbe dovuto ricevere un premio che le era stato dato per questo libro, appunto Un dettaglio minore, ma poi dopo l'ente che glielo doveva assegnare, che comunque era legato alla fiera e avrebbe dovuto assegnarglielo in occasione della fiera stessa, ha deciso di posticipare a data da destinarsi la premiazione perché Francoforte era in programma qualche settimana dopo gli eventi del 7 ottobre che poi hanno portato all'attuale guerra nella striscia di Gaza. Perché in questo libro, nella sua seconda parte, c'è appunto una donna palestinese che sta cercando di indagare su uno stupro risalente al 48 compiuto da alcuni soldati israeliani, in realtà stupro e poi omicidio di una donna beduina palestinese, e deve spostarsi tra la Cisgiordania e altre zone. Avrebbe bisogno di tutta una serie di permessi e non avendoli si arrabatta come può per cercare di spostarsi, anche insomma non facendo grandi distanze ma semplicemente dovendosi spostare. In quel caso il tono non è quello umoristico che ha Amiri in questo brano che mi hai letto, è piuttosto drammatico in realtà, insomma lei è anche molto in tensione perché ovviamente nel momento in cui ai checkpoint si trova ad avere a che fare con i soldati israeliani non è tranquilla con i suoi documenti.
Invece poi nel 95 Rabin viene ucciso da un fanatico religioso ebreo e la sua morte spezza un po' l'equilibrio comunque sempre molto precario che si era creato negli anni precedenti tra questi due popoli. E in questo clima di tensione completamente stravolto a Israele comincia a farsi strada la destra, una destra che è nazionalista e religiosa e infatti nel 96 vince le elezioni Benjamin Netanyahu, che in questi mesi purtroppo abbiamo sentito molto nominare e che di fatto è poi rimasto in carica per la maggior parte degli ultimi 20 anni. In mezzo ci sono stati altri governi, tra cui quello di Sharon appunto, e anche lui, come Netanyahu, fra l'altro ex militare, e che nel corso della seconda intifada, quindi della seconda grande rivolta popolare dei palestinesi, iniziata nel 2000, applica una politica molto dura di assedio, di fatto. La seconda intifada poi termina nel 2005, quindi gli anni in cui Amir riscrive questo diario sono proprio nel cuore di questo periodo. Devo dire che, seppur con un altro tono, questa frustrazione comunque anche nel racconto di Amir c'è, ovviamente, perché sono anni. C'è anche la vicenda dei suoi documenti, poi viene raccontata molto nel dettaglio, e sappiamo, siccome lei appunto è uscita dalla Palestina, ha studiato all'estero, poi ritorna, poi sposa un uomo con cui in teoria dovrebbe poter ottenere più facilmente i documenti per vivere a Ramallah, però le vicende burocratiche sembrano, insomma, detto così, sembra una cosa di poco conto. Invece veramente nel suo racconto si capisce quanto impatto possono avere sulla serenità di una persona, di una famiglia, che si trova ad essere vessati continuamente anche da queste apparentemente piccole cose.
Ti chiederei un attimo di rinquadrare esattamente il periodo in cui è ambientato questo libro, e anche magari con un po' di cronologia del complicatissimo conflitto israelo-palestinese, per avere un attimo più i punti di riferimento.
Allora, siccome, come anticipi tu, la questione è piuttosto complicata e molto lunga, perché appunto dura da decenni, mi sento di poter rimandare gli ascoltatori a un'utilissima cronologia che c'è sul post, che ripercorre veramente tutti i momenti più importanti di questa storia. Si trova proprio come la cronologia del conflitto israelo-palestinese. Però magari possiamo inquadrare un pochino proprio gli anni di cui parla Amir, partendo con gli accordi di Oslo, che furono ratificati nel 93 e rappresentano in realtà l'ultima vera speranza di pace che ci fu tra Israele e Palestina, perché fu l'occasione in cui per la prima volta si riconobbero come legittimi interlocutori. I negoziati in quel caso erano guidati dal primo ministro israeliano Rabin e da Yasser Arafat, che ho nominato prima, che era il leader dell'OLP, cioè dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Rimasero comunque in sospeso alcune vicende, però insomma ci fu un'apertura effettiva tra i due popoli che sembrava far sperare bene. In realtà poi però, come abbiamo imparato anche dai recenti sviluppi, quella pace non ci fu mai, nonostante Rabin e Arafat ricevettero entrambi il Nobel per la pace nel 94, quindi sembrava insomma una cosa piuttosto ufficiale.
Devo dire che non sono poi tantissimi i libri palestinesi che si trovano nelle nostre librerie, però già che ci siamo, segnalo un altro che è arrivato da poco e che invece è ambientato a Gaza e non in Cisgiordania, e che è La ribelle di Gaza di Asma Al-Ghul, scritto con Selim Nassib, pubblicato da EO di recente, anche se anche questo non ambientato ovviamente negli ultimi mesi, ma qualche anno fa, e che racconta più da vicino soprattutto l'avvento di Hamas come forza politica all'interno della striscia di Gaza, e che per certi versi è un libro simile, nel senso che è di fatto una biografia di Al-Ghul, anche se in questo caso non raccontata in forma di diario. Prima di salutarci volevo chiederti un'ultima cosa, proprio perché abbiamo ricordato il caso attorno al libro di Adania Shibli alla Bookmesse, cioè alla Fiera del Libro di Francoforte, e visto che sei a Londra. Nel programma della London Book Fair ci sono incontri dedicati ad autori palestinesi?
Allora, ho visto che effettivamente la Palestina è al centro di alcuni panel, quindi fa piacere, per quanto possibile, vedere che il mondo della cultura, se non altro, cerca di raccontare quello che sta succedendo, coinvolgendo le voci di questo paese e forse cercando di ottenere dagli intellettuali qualche risposta che altrimenti non riusciamo ad avere.
Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto Pulsar e Vubinda di Aldo Nove, pubblicati dal Saggiatore.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Sharon e mia suocera di Suad Amiri, pubblicato da Feltrinelli nella traduzione di Mariana Dotti.
Questa era la 13ª puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese e che ha compiuto un anno.
La potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Se volete sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche.
Se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete.
Se volete scriverci e dirci cosa avete pensato di questi o altri libri, ci trovate all'indirizzo email comodino@ilpost.it. Ciao!
Ciao!